Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Sesta puntata di questa quinta stagione che stiamo dedicando al Draft 2021. Argomento della serata saranno i running back, quindi una puntata molto molto interessante e su cui i nostri ospiti avranno tantissimo da dire. Passiamo alle presentazioni. Un benvenuto a Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Un benvenuto a Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri e un saluto a tutti.
Salutiamo anche Fabio Morras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
Ed Emiliano Guadagnoli, ciao Emiliano.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Eccoci qui, formazione completa, argomento caldissimo e partiamo subito. Queste settimane si sta movimentando qualcosa in NFL, la free agency, l'inizio ufficiale della free agency è vicinissimo, ci sono stati i primi tag, ci sono stati i primi cut, tutte dinamiche che influenzano molto poi le dinamiche del draft delle varie squadre. Prima però di immergerci nella puntata dedicata ai running back, vorrei farvi una domanda che ci viene dalla chat di Telegram di Addol Magazine, dove Lorenzo ci chiede in una maniera un pochino diversa come il Covid abbia influito sulla stagione di college. Noi abbiamo già affrontato l'argomento rispondendo a domande più legate all'aspetto tecnico dei vari prospetti che andiamo a analizzare. Questa invece è una domanda che riguarda l'aspetto economico. La faccio a tutti, quindi vorrei sentire il parere di tutti voi quattro, perché mi sembra molto molto interessante. Lorenzo ci chiede: il Covid quanto ha influito economicamente sui college e cosa ha comportato questo impatto economico? Oleg, partiamo da te.
Si è impattato tanto, un po', diciamo, come tutti gli sport anche in Europa, anche qua secondo me ha impattato tanto. Infatti abbiamo visto subito tante conference hanno fatto opt-out, nel senso hanno deciso di non giocare. È ripartita subito la SEC e dopo la SEC hanno visto un po' tutti che Covid porta tanti problemi finanziari, sono tornate anche le varie Big Ten, Pac-12 e così via. Poi un altro fattore abbiamo visto anche, normalmente quando si cambia un allenatore o viene licenziato l'allenatore attuale, la squadra che sia, ci sono tanti buyout e tante spese da pagare sia per il vecchio che per prendere il nuovo allenatore. Abbiamo visto che quest'anno tante squadre a non fare questo passo, proprio secondo me dopo quest'anno difficile, specialmente dalla parte finanziaria, secondo me abbiamo visto un po' meno cambi sulle panchine di quanto ci aspettavamo.
Quindi sicuramente un'influenza a livello di coaching staff, a livello di quanto una squadra può permettersi di spendere nei confronti del proprio comparto tecnico. Guido, tu cosa ne pensi di questo?
Sì, sono d'accordo con Oleg, specialmente riguardante il fatto degli allenatori, che diciamo molte squadre si sono trattenute dal cambiare e quindi di conseguenza pagare il vecchio allenatore, il buyout e il nuovo contratto al nuovo. C'è da dire comunque le solite note, o comunque chi non ha problemi dal punto di vista economico la mossa l'ha fatta lo stesso, però in linea di massima il trend generale è esatto quello ha detto Oleg. In più aggiungerei che non è cambiato tanto per il football, per il college football in generale, però per tutti gli altri sport minori che dal college football si nutrono, perché chiaramente le revenue, i guadagni che le università portano a casa grazie al football vanno poi a football e basket fondamentalmente vanno poi a colpire tutti quegli sport minori, minori per modo di dire, però specialmente quegli olimpici che non hanno un pubblico, non hanno la possibilità di immagazzinare soldi. E è stato diciamo brutto vedere che qualche college storico come ad esempio ora mi viene in mente Stanford, abbia dovuto cancellare proprio dei comparti, dei settori dei propri sport a causa di questa mancanza di incassi, mancanza di guadagni. Quindi sicuramente ha influito dal punto di vista economico per moltissime università.
Sì, perché ricordiamoci che queste università non sono formate solamente dal comparto football o dal comparto basket, ma come giustamente ricordato tu Guido, ci sono tanti atleti e tanti sport che poi ruotano intorno e che specialmente per gli Stati Uniti in molti casi poi sono anche atleti che possono ambire a livelli olimpionici con ottimi risultati. Emiliano, tu cosa ne pensi di questo impatto economico? Soprattutto ti chiedo, visto che il mondo del college è comunque un mondo molto ricco, dove soldi ne girano sicuramente, secondo te potrebbe aver impattato di più sul mondo del college questa pandemia o sulla NFL, quindi sul mondo dei professionisti? Notizia di oggi, peraltro, l'annuncio del salary cap, che è un pochino più alto delle stime che si faceva, ma sicuramente più basso rispetto a quello dell'anno scorso.
Sì, sì, sicuramente ha impattato e impatterà tantissimo anche sulla NFL, soprattutto sui free agent di quest'anno, che magari infatti si vociferava come molti volessero dei contratti un po' più corti del normale per poter rinnovare presto, quando il salary cap si spera possa risalire come è risalito negli ultimi anni. Io sono d'accordo con quello che hanno detto i miei colleghi in generale, e soprattutto vorrei aggiungere che non solo dal punto di vista del college in generale, che ci sono molte città in America dove il college football, ma anche quello di college basket, porta introiti proprio alla città in generale, porta dell'economia, è un pilastro dell'economia della città, quindi anche in quel senso il rallentamento del college football e il college basket ha portato anche molte città a perdere soldi proprio dal turismo, dalle attività collegate allo sport in generale, quindi anche quello è un dato che va preso in considerazione.
Molto bene, Fabio, chiudo con te e ti chiedo una domanda sicuramente difficile, perché prevedere gli sviluppi di questo anno non è per niente facile, ma a tuo modo di vedere come sarà la ripresa del mondo del college football se gli Stati Uniti stanno procedendo a un ritmo pauroso nella vaccinazione, quindi potrebbero, come promesso dal presidente Biden, arrivare a dei grandi risultati già prima dell'estate? Questo permetterebbe probabilmente di avere una situazione più chiara per quello che riguarda il prossimo anno, quindi come vedi la ripresa del mondo del college football a razzo, o secondo te ci saranno un paio d'anni, tre anni invece in cui le revenues saliranno poco a poco?
Io la prevedo a razzo per quello che è il diciamo le powerhouse del college football, quindi tutti, ma non solo le powerhouse, anche diciamo quei college che comunque fanno parte di conference importanti, le cui partite anche quest'anno sono andate comunque nelle TV nazionali e sono riuscite a colmare un po', a limitare i danni dovuti al Covid, comunque con diritti televisivi che sono rimasti alti. E per queste università il danno non è stato poi così elevato. Ce ne sono altre invece, alcune, quelle per esempio di Big Ten e di Pac-12, che hanno sofferto, sì, hanno avuto crolli vistosi delle entrate, perché hanno giocato solo 5 partite. Anche la scelta di tornare a giocare è stata dovuta a questo, a provare un po' a limitare i danni, che sono stati davvero enormi. E poi soprattutto per i college minori, quindi di gruppo 5 o anche della FCS o anche di Division 2, Division 3, perché questi college, che magari a volte riuscivano ad avere la possibilità di giocare, sappiamo che quest'anno si è stata cancellata per tutti la non-conference schedule, quindi tutte le squadre hanno giocato, quasi tutte hanno giocato solo partite di conference, e quindi queste squadre piccole avevano solitamente un'opportunità di giocare contro squadre più grandi, di essere viste, di essere riprese e mostrate dalle TV nazionali e di guadagnare qualcosa con quelle partite, sostanzialmente sostenersi un anno intero con quegli introiti lì.
il mondo del college football è un mondo molto oneroso anche per le università molto piccole, perché comunque per riuscire a sedersi, anche solo a restare seduti alla stessa tavola dei grossi, dei pesci grossi, devono spendere molto tra recruiting, tra coaching staff, tra i costi delle infrastrutture. Cioè è un mondo che costa molto, e spesso nelle università più piccole il reparto football è anche in perdita, nonostante gli ingressi, gli enormi ingressi, resta in perdita, e spesso è l'università, quindi sostanzialmente con le tasse degli studenti, a dover finanziare anche il programma di football, che poi viene sostanzialmente utilizzato come una pubblicità per attirare gli studenti. Quindi per questi college che hanno il reparto football già in perdita solitamente, è ovviamente un danno enorme quello di quest'anno, perché se già c'hai il reparto football che solitamente è in perdita, se viene anche diciamo impattato da questa situazione qua, in cui sostanzialmente vengono tagliate del tutto gli ingressi, perché appunto non c'è pubblico, perché le tue partite non vengono viste, o addirittura non le giochi, allora l'impatto può essere disastroso, e potrebbe anche portare a dei drastici, magari, ridimensionamenti di alcuni programmi, se non addirittura di tagli, di chiusure, come ha detto Guido. Per ora per il football non ce ne sono state, però potrebbero appunto tagliare da altre parti, e quindi in quei casi lì la ripresa sarà molto più lenta. Per quanto riguarda, ripeto, invece le conference, quelle che solitamente guardiamo noi su ESPN, su ESPN Player, le grandi conference, le grandi squadre, secondo me non subiranno grossissimi problemi.
Molto interessante le risposte che avete dato, spero che il nostro ascoltatore ne sia rimasto soddisfatto. È importante anche andare a vedere un po' quella che è l'attualità del mondo del football, che va oltre poi all'analisi dei prospetti che facciamo solitamente. Ma adesso è il momento di parlare di running back. Quest'anno classe molto interessante, ci sono due frontliner, Travis Etienne e Najee Harris, l'uno da Clemson e l'altro da Alabama. C'è poi la coppia di North Carolina, Michael Carter e Javonte Williams. Questi erano un po' i nomi che avevamo fatto durante la prima puntata di Podcast Verso il Draft, dedicata all'analisi, alla presentazione generale della classe. Ma come al solito poi si nascondono dietro dei nomi importanti. Sappiamo benissimo come il ruolo del running back a livello proprio di value sia cambiato. Nel corso degli anni si è sempre andati più verso un'uscita dal primo round, o comunque una selezione molto molto alta. Lo scorso anno il primo running back scelto fu Clyde Edwards-Helaire alla 32 da parte dei Kansas City Chiefs, una squadra che però era già completa, già pronta in tutto quanto. Quest'anno è interessante notare come i due campioni, Travis Etienne e Najee Harris, possano poi andare a inserirsi. Ma prima di parlare di loro due, parliamo di Javonte Williams. Oggi è uscita la scheda sulla strada verso il draft, che trovate su Adel Magazine, e se la scheda è di Emiliano Guadagnoli, stasera ce lo presenta invece Guido Semplici, il buon Javonte Williams, perché sappiamo esserci un rapporto di amicizia tra il nostro Guido e Javonte.
Sì, intanto i complimenti a Emi, ha fatto una scheda veramente veramente perfetta su questo ragazzo, che ha fatto molto male a Miami, quindi la squadra per cui tifo, e quindi diciamo mi è rimasto molto impresso, e è stato anche un modo per esorcizzare quella partita clamorosa che lui, Javonte, e il suo collega di reparto Carter hanno giocato contro gli Hurricanes. Javonte Williams è uno di quei giocatori che, specialmente di running back, abbiamo visto negli ultimi anni presentarsi al draft dopo un super anno venuto un po' dal nulla. In realtà non era un prospetto tra i migliori della nazione, ha dovuto modellare un po' il suo fisico e rinforzarsi, ha preso circa 15 pound nell'ultimo anno, proprio per riuscire a dare il suo meglio nello stile di gioco che poi è stato quello che abbiamo visto per tutto l'anno. È un giocatore violento sportivamente parlando, fa della fisicità il suo punto di forza, ma non per questo pecca in rapidità. e ecco, è uno di quei running back che se gli lasci il tempo e lo spazio per poter rendersi conto di quello che ha davanti, probabilmente con la potenza e con la visione è uno di quelli che guadagna yard, arriva in fondo, lo fermi male, è difficile da tirare giù perché è veramente a 100 kg per quasi 1,80 m, è veramente un bel torello. Ecco, se c'è qualcosa in cui deve migliorare probabilmente è la propensione al passaggio, che non è stata perfetta, ma nemmeno così scarsa, cioè diciamo che ci sono margini per migliorare, probabilmente quello che farà. Un altro punto molto interessante, ha sottolineato anche Emi nella scheda, è quello di non essere mai stato il running back numero uno. Ad esempio, dividersi le portate con Carter quest'anno gli ha fatto bene da una parte, perché probabilmente si è logorato meno. Sappiamo che uno dei problemi dei running back è proprio quello di logorarsi e magari arrivare in NFL già un po' peccando di qualche caratteristica fisica, altrimenti giocando meno avrebbero mantenuto. E niente, io credo che sia veramente un giocatore molto interessante, uno di quei potenziali secondo giro che poi rendano molto bene l'NFL. E anche il fatto che ha giocato in un attacco molto aperto come quello di North Carolina, secondo me ha aiutato sia i due running back, Carter e Williams, e anche il gioco offensivo di North Carolina con Sam Howell, è un quarterback che probabilmente di cui probabilmente riparleremo su questi anali il prossimo anno, perché è stato veramente un tandem e un connubio di forza sia come passaggi che come corse, anche grazie a Javonte, veramente, veramente interessante.
Settimana scorsa, quando abbiamo fatto la puntata degli edge rusher, abbiamo parlato spesso del gioco delle coppie, di come Phillips e Rousseau a Miami. E questo tra Carter e Javonte Williams è il classico gioco delle coppie in cui abbiamo visto durante l'ultima stagione tutti e due giocare. Ti voglio chiedere, rispetto alla collocazione in campo che potrà avere tra i professionisti, il fatto di aver giocato in un committee con un running back dalle caratteristiche diverse come Carter, adesso Emiliano ce lo presenterà, non può influenzare la visione degli scout NFL, nel senso, sia nella scheda che tu avete detto come Javonte Williams possa anche diventare lo starting running back, ma il fatto di aver giocato in un committee può in qualche modo bloccare l'idea negli scout NFL che lui sia un running back da committee?
Ma forse potrebbe bloccare l'idea nel tifoso, nel senso, mi spiego meglio, uno scout dovrebbe essere in grado di individuare quei determinati tratti che lo fanno pensare a Javonte Williams come un running back potenzialmente titolare. Ecco, io credo che migliorando un po' sui passaggi possa essere uno di quei running back che sta in campo tranquillamente tutti down, o comunque la maggior parte dei down. Ecco.
Emiliano, sei concorde con questa analisi di Guido sul fatto che possa stare in campo per tutti e tre i down? Lo vedi tu in quella posizione?
Assolutamente sì. Poi, come ho scritto nella scheda, io sono convinto che il fatto di aver diviso il backfield con Carter sia un fattore positivo e non negativo, in quanto, cioè, sempre di più nell'NFL moderna si cerca quel running back che sia in grado di dare tutto in pochi anni, magari durante il rookie contract, senza poterlo rinnovare. Il fatto di aver corso magari un po' di meno rispetto a giocatori che portavano sempre il pallone per tante portate durante una gara, per me è solo un fatto positivo. Poi ha dimostrato quest'anno di poter essere un running back tranquillamente per tutti i trade down. Doveva migliorare sui passaggi, ma è un fattore del gioco che secondo me può essere tranquillamente allenato.
Molto bene. Guido, un'altra domanda che ci viene dalla chat. Secondo te Javonte Williams a quale running back attualmente presente in NFL potrebbe essere paragonato? Sappiamo che il paragone con giocatori che sono già tra i professionisti è qualcosa che anima molto lo spirito dei tifosi, piace vedere in quale giocatore possono rispecchiarsi i futuri prospetti. Tu hai un giocatore da suggerire in questo senso?
Ma personalmente mi piace poco la pratica di paragonare a qualche giocatore NFL. Come hai detto giustamente te, ho letto di un paragone che trovo abbastanza sensato dal punto di vista fisico, poi bisognerà vedere se l'impatto sarà lo stesso, però credo come tipo di giocatore, come stile, possa ricordare Nick Chubb dei Cleveland Browns.
Bene, benissimo. Amy, una cosa velocissima su Williams, poi passiamo alla presentazione di Carter. Nella scheda tu hai citato un po' di squadre a cui Williams potrebbe interessare. Sempre Antonio dalla chat ci chiede se è più probabile, ripetiamo, è difficile dirlo adesso, che vada ai Jets o i Dolphins potrebbero valutarlo come opzione al secondo round se non dovessero andare su Najee Harris. Tu cosa ne pensi?
È molto difficile dirlo adesso, come giustamente hai detto tu. Bisogna vedere un po' cosa fanno le squadre al primo giro, chiaramente. Io lo vedo bene in entrambe le squadre, anche perché sono in entrambe le squadre che ho citato io sulla scheda. E per me è un talento che meriterebbe di essere scelto anche tra i primi 32. Non verrà mai scelto tra i primi 32, perché secondo me è difficile anche per gli altri due running back. Anche per i top running back di quest'anno, Harris e Etienne, essere scelta al primo round, quindi figurarsi per Williams. Però se ti devo dare una squadra dove mi piacerebbe vederlo, ti dico i Jets, proprio perché c'è LaFleur, che è un discepolo di Shanahan, e secondo me potrebbe fare molto molto bene con lui.
Bene, poi sicuramente già tra un paio di settimane, quando partirà la free agency, quindi nella puntata che faremo tra due settimane, queste domande troveranno una risposta più appropriata. Sapremo anche noi qualcosa in più.
Esatto. Se come si vociferava nei giorni scorsi, Aaron Jones dovesse andare ai Dolphins, già hai tolti i Dolphins dall'equazione, per esempio. È molto facile come cosa.
Esattamente. Rimaniamo a North Carolina e andiamo a conoscere il compagno di Javonte Williams, Michael Carter, un senior che ci presenterà Emiliano Guadagnoli. Vai, Emi.
Allora, Michael Carter è un ragazzo della Florida che giocò alla Navarre School, sempre in Florida, dove soprattutto nel suo ultimo anno da senior dominò, tanto da venire nominato Florida Offensive Player of the Year da USA Today. E, nonostante fosse un ragazzo della Florida, decise di scegliere North Carolina, proprio sopra il college della Florida, tra le altre squadre, tra le altre borse di studio che gli sono state offerte. E, nelle ultime due stagioni al college ha corso per 2248 yard e 12 touchdown, e dividendo, come abbiamo già detto, il backfield con Javonte Williams, che nell'ultimo anno è esploso e ha aiutato anche Michael Carter nella crescita. E Michael Carter è un 5'8 per 199 pound e appunto è stato una delle coppie, ha fatto parte di una delle coppie più dinamiche del college football di quest'anno. È un running back estremamente agile e fluido mentre corre, e in grado di essere elusivo ed evitare i tackle avversari. E nonostante la stazza non sia eccelsa, è in grado di abbassare la spalla e avanzare continuando a muovere le gambe. Ha nella sua capacità di fermarsi in un attimo e ripartire, cosiddetto stop and go, il suo pregio migliore, secondo me. E lì è in grado di tagliare e di fare tagli repentini alla massima velocità e non farsi più vedere dai difensori. È in grado di cambiare direzione in un istante e trovare il giusto buco creato dalla linea offensiva. Nonostante ciò, è molto paziente, aspetta il momento giusto per aprire il gas e attaccare la difesa senza mai correre verso una zona che magari è chiusa per la fretta. È molto bravo in questo. Nonostante sia abbastanza piccolino, ha un buon equilibrio e questo lo rende abbastanza difficile da buttare giù. e ha dato prova di essere un ricevitore davvero, davvero buono fuori dal backfield, superando con facilità i linebacker avversari in copertura e riuscendo a ricevere senza grandi problemi. E non dà mai la sensazione di essere fuori gara, di essere fuori dalla partita con la testa, anzi cerca sempre di dare tutto per la squadra nonostante magari una partita non sia al massimo. Come ritornatore può essere davvero bravo ed è veramente capace di vedere il campo e i blocchi lungo il campo per macinare yard su yard, e sa bene dove andare a cercare lo spazio. E come bloccatore magari potrà essere sviluppato, e in 4 anni praticamente non ha mai saltato una partita, a parte un piccolo infortunio al polso iniziale. Dal punto di vista fisico però potrebbe un po' soffrire in NFL, perché comunque 199 pound non sono tantissimi per un running back, e come abbiamo detto tante volte, il fatto di aver condiviso il backfield con Williams per alcuni potrebbe essere visto come un fattore negativo, per altri un fattore positivo. Per me è un fattore positivo, e anche se questo non l'ha aiutato a correre tanto durante una partita. È veloce, ma sul profondo non è velocissimo, soprattutto se si prende appunto la velocità sul lungo. Non ha la stessa abilità di Williams nel correre contro i tackle avversari, anche perché Williams è molto più fisicato e deve ancora migliorare, come ho detto, sui blocchi nel backfield. Nonostante ciò, secondo me Michael Carter si gioca il posto di quarto running back della classe, che è un prospetto che ha molte qualità, ma che secondo me forse non ha una qualità dove eccelle al massimo. Potrà essere usato fin da subito come running back di rotazione, e magari ancora di più cercando di sviluppare la sua capacità di ricevitore fuori dal backfield, dove potrebbe essere devastante se sviluppato bene. E personalmente difficilmente lo vedo come un running back in grado di poter portare la palla per più di 20 portate durante una partita, ma come ho detto è uno dei prospetti più agili ed elusivi nello spazio della classe, e secondo me potrebbe andare tranquillamente al secondo giorno del draft, tra il secondo e il terzo giro. Bisogna un po' vedere dove andranno gli altri prima di lui, ma io lo vedo bene in una squadra che gioca la zone run, dove Carter potrebbe essere molto bravo. E detto ciò, non so se Carter potrà mai essere un running back titolare nel senso stretto in una squadra NFL, ma sarà sicuramente un change of pace fuori dal backfield, in grado di ricevere il pallone e battere i linebacker con facilità.
Beh, sicuramente un profilo molto ricercato comunque dalle squadre moderne.
Assolutamente sì.
Tante squadre amano avere comunque un giocatore così nel proprio roster, proprio per, come dici tu, avere quel cambio di passo, quella abilità fuori dal backfield che poi le possa aiutare a sbrogliare determinati tipi di situazioni o ad avvantaggiarsi rispetto a qualche schema difensivo avversario. Mi pare abbastanza scontata la domanda, ma te la faccio comunque: tra Williams e Carter c'è una notevole differenza a favore di Williams, confermi?
Sì. Okay. Personalmente sì.
Guido, sei d'accordo anche tu?
Sì, c'è differenza, sono due giocatori differenti e anche per questo fondamentalmente hanno funzionato bene, esatto, insieme.
Ok, molto bene. Direi che sulla coppia di North Carolina abbiamo detto abbastanza. Saliamo nelle posizioni del draft e andiamo a parlare dei due top running back, di quelli che sicuramente hanno più elettrizzato durante le ultime stagioni di football. Sono due giocatori che, per chi segue il mondo del college, sono conosciutissimi, sia perché appartengono a due delle squadre più forti del panorama NCAA, sia perché sono veramente due giocatori che è un piacere guardare. Partiamo da Travis Etienne. Travis Etienne è un giocatore che poteva benissimo dichiararsi anche al draft dell'anno scorso e sarebbe stato comunque uno dei running back più considerati, ma ha deciso di portare a termine anche il percorso di studi a Clemson, cosa che gli rende onore e che fa sempre, a mio modo di vedere, un'ottima impressione su un giocatore di football. E ce lo presenta Fabio Morris. Vai Fabio, dici tutto di Travis Etienne, di cui peraltro potete anche trovare la scheda su Adult Magazine, uscita qualche settimana fa, sempre fatta dal nostro Fabio.
Sì, saliamo nelle posizioni del draft, scendiamo perché passiamo in South Carolina, dal North Carolina ovviamente a Clemson. Travis Etienne, come detto, è una superstar del college football, quindi chiunque abbia, ma anche chi non ha seguito il college football lo conosce, perché chi segue solo gli playoff l'ha sempre visto negli ultimi anni, perché Clemson è sempre arrivato ai playoff, e quindi bene o male chiunque abbia visto nel suo recente passato una partita di college football, Travis Etienne dovrebbe conoscerlo. E, come detto, appunto, è una superstar, arriva da Stella. Come hai detto tu bene, Gabri, ha deciso di non dichiararsi l'anno scorso, e questo un po' secondo me alla fine gli ha fatto perdere qualche posizione, un po' per il motivo di cui hanno già parlato, anche di cui ha già parlato per esempio Guido, che quindi ha consumato un po' delle sue cartucce giocando un anno di più a Clemson, si è consumato un po' di più, e poi perché comunque quest'anno, essendo come detto una superstar, una stella di Clemson, giocando in una squadra come Clemson con Trevor Lawrence, una squadra tra le favorite per il titolo, non ha fatto probabilmente, ha fatto una stagione eccellente, ma probabilmente ci si aspettava comunque qualcosina in più. Detto questo, invece, passando alla presentazione vera e propria del ragazzo, è forte, è un running back, come detto è uno dei due top running back di questa classe, è molto forte, praticamente trovargli punti deboli, cioè diciamo sui punti forti e deboli si leggono nelle sue dimensioni, perché è 5'10 per 205 libbre, quindi l'altezza è corretta, l'altezza giusta per un running back, è un po' leggero. E questo ovviamente da un lato è una grande sua qualità, perché è molto veloce, ciò fa di lui praticamente un velocista, è veloce, rapidissimo con i piedi, abbinando a questo visione e anticipazione, che sono altre sue qualità, riesce di fatto a essere, se trova il buco, a essere praticamente imprendibile per le difese, e appunto se riesce a saltare il primo pressing è anche un running back molto veloce nel profondo, quindi nelle lunghe distanze, è uno che continua ad accelerare con il campo, quindi se riesce a trovare il primo pertugio poi è difficile davvero fermarlo, se non appunto in end zone. Però dall'altra parte, essendo un running back abbastanza leggero, ha alcuni difetti che sono dovuti alla sua struttura, e quindi potrebbe far fatica, al college non l'ha fatta più di tanto, ma in NFL potrebbe farla, a guadagnare tante yard after contact, e questo appunto è il primo difetto. E poi anche la pass protection non è, come praticamente tutti i running back in uscita dal college, non è molto pronto da questo punto di vista, è un po' pigro anche in pass pro, non legge benissimo i blitz, e anche quando li legge, appunto essendo un po' leggerino, spesso viene battuto dai linebacker o dai cornerback, o comunque da chiunque blitzi e lo metta in difficoltà in pass protection. Altro piccolo difetto che si è evidenziato soprattutto quest'anno in realtà è quello dei fumble. Non ne ha mai avuto problemi di questo tipo in carriera, ed è per quello che dico che quest'anno ha perso qualche posizione, perché quest'anno ha fatto ben 4 fumble, di cui uno, per chi ha visto la partita con Boston College, è quasi costata la stagione a Clemson, perché è stato un fumble di 99 yard sull'una yard, poi riportato in end zone dalla difesa di Boston College, e questo ha denotato un po' di perdita di concentrazione, magari che il ragazzo un po' si credesse un po' forse superiore, è troppo forte, ha perso un po' di concentrazione, non ha giocato magari concentrato al 100%. Detto questo, invece, la sua grandissima qualità, essendo appunto leggero, essendo molto veloce, abbina a questo delle buone mani, e quindi è anche un buon ricevitore, un running back moderno, e questo fa di lui di fatto un'arma completa offensiva. Per questo andrebbe e tiene un running back che va bene praticamente per tutti gli schemi offensivi, è un running back che può giocare in uno spread offense, ovviamente, schierandolo anche come slot receiver magari, oppure comunque come ricevitore in uscita dal backfield, oppure comunque sa fare il suo mestiere, anche un running back vero e proprio. L'unica cosa che non bisogna fargli fare è fare la testuggine, fare l'ariete da terzo down, da terzo e corto, perché appunto non è quel tipo di running back che ti guadagna la yard quando appunto sei su un terzo e uno, o su un quarto goal, insomma, dall'una dalle due yard, quello non lo fa volentieri, non lo fa troppo bene. Però per questo sappiamo che in NFL ormai ci sono di fatto degli specialisti, e quindi basta non prenderlo con quell'idea lì, tutto il resto lo fa, e lo fa molto bene.
Perfetto, rimandiamo un attimo su Etienne, perché a me è un giocatore che piace tantissimo, come hai detto tu, è un giocatore creato per l'NFL moderna e che potrà fare benissimo in un attacco. Io penso che giocatori come Etienne possano essere più funzionali e più decisivi in squadre che hanno già un roster abbastanza completo e a cui manchi proprio quel giocatore in attacco, quello skill player, per poter sparigliare le carte e alzare il livello della squadra, piuttosto che vederlo in una squadra che deve partire da zero o poco più. Si è fatto spesso il nome dei Dolphins legato ad Etienne. Ecco, non è nei Dolphins che io lo vedrei bene. Volevo chiederti, c'è una squadra, innanzitutto se sei d'accordo con questo tipo di analisi con Etienne, cioè se anche tu lo vedi bene in una squadra già abbastanza carrozzata, e poi volevo chiederti, c'è eventualmente una squadra in cui lo vedi bene a prescindere dall'ordine di uscita che Etienne avrà al draft? C'è una squadra in cui le sue qualità potrebbero esaltarsi? Comunque è un giocatore che è abituato a giocare per vincere alla fin fine.
Sì, diciamo che se sono d'accordissimo col tuo discorso, e diciamo che se si fosse dichiarato l'anno scorso sarebbe stato il running back ideale per Kansas City da scegliere alla 32, avrebbero probabilmente scelto lui e non Edward Hilaire. Se c'è una squadra, appunto i Dolphins sono appunto una squadra in cui secondo me comunque potrebbe far bene lui. Non però come dici tu da cambiare lui solo le sorti di un attacco. E con questa domanda invece del dove lo vedrei bene per cambiare di fatto un attacco per essere quel qualcosa in più, onestamente non lo so, però per esempio anche alla stessa Tampa Bay secondo me un running back come Etienne sarebbe proprio perfetto per fare un nome, ma potrei anche farne altre, adesso dovrei pensarci, però secondo me anche Tampa Bay che mi hai preso un po' impreparato
alla sprovvista, no, però diciamo che comunque il succo è in una squadra di altissimo livello. Abbiamo citato i Chiefs l'anno scorso, Tampa Bay comunque quest'anno ha vinto il Super Bowl, è probabilmente dove lui potrebbe trovarsi poi nelle condizioni migliori di fare bene, cioè sicuramente lo farebbe anche ai Dolphins, però lì proprio sarebbe un match
sì,
made
cioè
in heaven.
Appunto per come Etienne, io non credo che ci sia una squadra in cui lui potrebbe far male, cioè per come ha fatto lui, per chiunque lo scelga comunque prende un ottimo running back che ha tutte le qualità per fare bene in ogni squadra. Poi ci sono ovviamente squadre in cui può far meglio, squadre in cui può far peggio, squadre in cui è appunto un anello mancante, squadre in cui ci sono talmente tanti anelli mancanti che prendere Etienne molto alto probabilmente non risolve il problema, e quindi sarebbe meglio appunto spendere scelte alte su altro.
E adesso ti faccio
il discorso che hanno fatto i Chiefs l'anno scorso, appunto, certo. in un attacco già così perfetto, allora vai a spendere una scelta a primo giro su quello che ti manca, quindi vai a prendere Rani, perché che di fatto è quello che chi prende running back così in alto è o perché ha tante scelte, quindi potrebbero essere i Dolphins, o perché proprio gli manca solo quello.
Chiarissimo. Ti faccio una domanda che poi dopo si attaccherà alla presentazione del giocatore di Oleg, ovvero chi meglio, Etienne o Harris?
Qua come prima sono due giocatori diversi, molto diversi. Secondo me andrà prima Harris, perché arriva da una stagione nettamente migliore di quella di Etienne, e questo incide, alla fine incide molto, perché sono le ultime impressioni date agli scout, sono quelle, e quindi secondo me andrà prima Harris. Chi potrà far meglio in NFL invece è una domanda più complessa. Sono abbastanza sicuro che vada prima Harris, però forse Etienne ha qualche qualità in più, come detto è un ricevitore migliore, è un running back più moderno forse di Harris.
Molto interessante questa chiosa finale, vedremo tra 4-5 anni chi dei due avrà fatto meglio, ma adesso Najee Harris, signor d'Alabama, ce lo presenta Oleg, giocatore fortissimo, anche Harris peraltro, come ha detto giustamente Fabio pochi minuti fa.
Parto subito dal dire che magari il mio commento sarà un po' di parte, perché io amo Najee Harris, dunque per me già adesso sarebbe uno dei top 10 wide receiver anche in NFL, dunque cioè, mi fa impazzire. Dunque partiamo, è un recruit 5 stelle che ha scelto subito Alabama, lui viene proveniente dalla zona di Oakland, ha scelto subito Alabama proprio senza traballare o pensare ad altro. Nel suo primo anno ha giocato poco perché partiva, e già qua è un primo punto, perché ad Alabama normalmente il primo anno viene recertato e non giochi, ti fai un anno in panchina e studi schemi e così via. Invece lui primo anno è partito come quarto running back, vabbè che aveva davanti i signori come Bo Scarbo, Damien Harris e George Jacobs, dunque non gli ultimi arrivati. Comunque le sue 400 yard e 3 touchdown le ha fatti nell'anno da sophomore. Il secondo anno anche lì è partito come terzo running back dietro a Harris e Jacobs ancora, e qua diciamo il suo minutaggio in campo si è alzato molto, infatti chiuso con 800 yard quasi di corsa, e già dai primi due anni si è visto diciamo il talento, che secondo me il talento era superiore a tutti questi tre running back che abbiamo citato. Infatti poi nel draft 2018 sia Jacobs che Harris sono dichiarati, dunque ecco nel 2018 diciamo Harris è partito come running back numero uno proprio indiscusso, non aveva dietro di lui proprio dei nomi che potevano dargli fastidio. Infatti già nel primo anno ha chiuso l'anno con 1600 yard e 20 touchdown di total offense, che sono già di grandi numeri. Secondo me, perché lui poi anche lui come Etienne ha deciso di tornare per il senior year, anche qua secondo me se si fosse a me ecco, non piacciono queste cose qua quando il running back torna per l'anno da senior, perché beh, è la solita storia che diciamo da sempre. La vita sportiva di un running back è corta, ti possono succedere vari infortuni, perdere non so, la tua valutazione può essere persa, come poi parleremo di altri running back dopo. Non mi piace, però comunque secondo me è stato l'unico che ha alzato il suo livello di ritorno. Secondo me anche l'anno scorso sarebbe stato scelto come primo running back della classe. Invece è tornato quest'anno, quest'anno ha fatto dei numeri da paura, secondo me è stato anche in lizza per l'Heisman Trophy, che sappiamo ha vinto il suo compagno, no? il wide receiver di Devonta Smith, ma lui ha fatto anche lui dei numeri da paura, ha chiuso l'anno con 1900 yard di total offense e 30 touchdown totali. Sì, quest'anno proprio se c'era qualcuno scettico, no? nel talento, nel giocatore, nel tipo di giocatore che è, diciamo lui ha zittito un po' tutti, ecco, sì. In primis è un running back che è alto, 6 piedi 2 per 230 libbre, non ha i problemi dei ragazzi di altri ragazzi, problemi di peso, di dimensioni. Ecco, secondo me lui è tipo di running back che metti le cose migliori dei due ragazzi di North Carolina insieme e viene lui. Il bello che lui, ecco, secondo me, non ha dei veri e propri punti deboli, cioè non ne vedo. Giocatore potente, determinato, è molto versatile, ecco, perché è un grande ricevitore fuori dal backfield. Molto già dal suo fisico si vede, è praticamente un fullback, no? Fisicamente, dunque molto bene anche in pass pro, specialmente quest'anno abbiamo visto di difendere Mac Jones molto bene. Normalmente sai come, ecco, da questo punto di vista non sono molto d'accordo con Fabio, secondo me lui è un ricevitore molto molto sottovalutato. Infatti ricordiamo il ACC Championship contro Florida, ha chiuso con 5 recezioni da 67 yard e 3 touchdown. In NFL se diciamo cade in un schema giusto dove diciamo l'offensive coordinator con il coach prepara gli schemi appositi per lui, secondo me potrebbe fare molto ma molto male alle difese avversarie. Come tipo di giocatore, per me è fisicamente è uno alla Derrick Henry, però con delle mani molto molto buone. Adesso sparo una cosa, secondo me verrà scelto nelle top 15.
Questa è bella questa, sì. Bella.
Sì, sì, secondo me no, cioè un running back così non lo vediamo da bei 5 anni, secondo me proprio come talento a me fa impazzire. E già è un 3 down running back, può fare il running back proprio quello, come ha detto Fabio, che non può fare il ragazzo di Clemson, no? Sul terzo uno non possiamo metterlo, invece lui tranquillamente proprio spacca tutto, entra dentro. Poi anche una velocità sul lungo molto molto buona, che normalmente per un ragazzo di questa stanza non è facile trovare. Sì, con top 15 secondo me come range di uscita. Ovviamente per me è molto, cioè il running back numero uno della classe, ma proprio senza dubbio. Adesso tutti, no, i media così lo danno a Miami. Secondo me sarebbe perfetto per Miami, già poi sai la connessione con Tua e così. Però c'è una free agency in mezzo, e in questa free agency ho dato un'occhiata, ci sono minimo 10 running back proprio titolari che Miami può prendere. Adesso non è facile. Un altro fit che personalmente mi piacerebbe sono gli Arizona Cardinals. Mm-hmm. In quell'attacco di Kingsbury, secondo me potrebbe fare molto ma molto molto male insieme a Kareem Murray. Poi vabbè, è grosso quasi il doppio di Murray si mette dietro, oh, perfetto.
È vero, però è vero. Esatto, come hai detto tu, ha un fisico da fullback praticamente, cioè, quindi potrebbe benissimo. No, effettivamente Harris, così come Etienne, sono due giocatori, a mio modo di vedere, fantastici. Tutti e due, tanti anni che non abbiamo una classe di running back con due elementi così talentuosi, così in grado di poter fare bene, di cambiare le franchigie in cui giocheranno.
Come ha detto Fabio, secondo me il ritorno per quest'anno di Etienne, ecco, lui ha perso un pochino di hype, quello che aveva l'anno da junior, secondo me ha perso un po', invece Harris ha aumentato, se si poteva aumentare il suo hype, dunque secondo me top 15.
Sono d'accordo, ma se non dovesse finire in top 15, la squadra che lo prenderà dopo, secondo me farà uno degli affari del draft, sicuramente. Beh, perché certo, lui è un giocatore che ti cambia la franchigia. Cioè, sono anch'io un grandissimo fan di Najee Harris, e soprattutto se dovesse andare in top 15, quindi se il suo valore dovesse poi aumentare rispetto alle pick, nel senso, sappiamo benissimo che essere più si viene scrutinati, più si viene scelti, certo. Dopo chiaramente l'attenzione cala un attimino, al primo round è sempre altissima, ma cala un attimino, ma lui è uno di quelli che
vai. E poi secondo me, sai cos'è, dopo se lui viene scelto nella top 15, sai, secondo me si andrà un po' a catena e anche gli altri running back verranno scelti leggermente più alti.
Ah, può essere, sicuramente è uno di quelli che ti sposta l'equilibrio non solo in squadra, ma ti sposta l'equilibrio anche in un draft, perché poi dici, cavolo, me lo aspettavo alla 25, alla 25 non c'è più, è andato via alla 15, sia mai che mi scappa pure Etienne se ho bisogno di un running back, e quindi mi muovo prima. No, è sicuramente uno di quei giocatori che può fare tanto tanto bene in NFL, poi viene comunque da un'università di quelle che preparano meglio al mondo professionistico, che ha sfornato fior fior di running back, tu ne hai citati alcuni prima, Derrick Henry, Eddie Lacy. Cioè, gente che comunque
Mark Ingram. Tutti giocatori piccolini.
Esatto. Quindi sicuramente sarà, dal punto di vista dei running back, questi quattro nomi che abbiamo fatto sono tutti e quattro ottimi giocatori, ma qui, al contrario della puntata di settimana scorsa dove sugli edge eravamo un po' più dibattuti, ne abbiamo due che stanno davanti a tutti. forse uno che sta anche un pochino davanti agli altri, che è Harris. Una domanda che ci fanno dalla chat e che riguarda i Dolphins, che spesso e volentieri abbiamo citato in relazione ad Harris. I Dolphins hanno preso un giocatore che peraltro tu, Oleg, conosci bene, ovvero Isaiah Wilson. Lo hanno appena tradato dai Titans, se lo sono presi dai Titans, e Guerino Man, questo è il nome di chi ci fa la domanda, ci chiede: l'acquisizione di Wilson da parte dei Dolphins sta ad indicare una possibile strategia al draft, ovvero l'esclusione di Penei Sewell dagli obiettivi? Ricordiamo, Sewell è il top offensive tackle di questa classe, e dunque la volontà dei Dolphins di puntare dritto a un wide receiver, oppure semplicemente Wilson è una semplice scommessa? Quindi usciamo un attimo dal discorso running back per rispondere a questa domanda sui Dolphins.
Beh, ricordiamo, lo scorso anno i Dolphins hanno puntato tanto sul draft, specialmente in linea offensiva. Se non ricordo male, hanno scelto 3/5 della loro offensive line che hanno giocato quest'anno, i due tackle, la guardia, che hanno fatto anche bene. Adesso hanno aggiunto anche Wilson, che vabbè, abbiamo già parlato di lui, diciamo, non è proprio l'esempio del professionista, no? Però comunque il talento c'è. Come poi hanno speso, diciamo, un panino e due noccioline per prenderlo, il rischio è minimo, dunque tutto quello che verrà, secondo me, sarà guadagnato. Poi magari, non so, ecco, Miami non è proprio il posto perfetto per stare tranquillo fuori, sai, dalle feste e così via. Ecco, c'ho paura un po' per queste cose qua, però...
Poteva andare in una città un po' meno vivace.
Potevano mandarlo in Minnesota o Buffalo, da quelle zone lì dove fa freddo, stai chiuso, però comunque l'hanno mandato in Florida. Cioè, a me dispiace perché lui come talento è molto, molto forte, secondo me. Adesso proprio dire che non prenderanno Sewell cioè non è facile. Dipende, sai, deve essere dentro il front office dei Dolphins per sapere come giudicano l'anno di Austin Jackson e di Hunt, i due tackle. Potrebbe essere, poi sai, anche sul fatto dei wide receiver, abbiamo una free agency in mezzo, già si parla. Beh, Dolphins adesso li mettono un po' dappertutto, ogni bel nome che c'è in giro, Watson e così via, ci sono i Dolphins in mezzo, tutti vogliono andare a Miami, ovviamente per forza. Però comunque sì, ecco, c'è una free agency in mezzo, non dico che non verrà scelto Sewell, diciamo le possibilità sono leggermente diciamo a ribasso dopo questa trade. Poi ricordiamo, potrebbero tranquillamente fare anche una trade down e scegliersi sia il running back che il wide receiver.
Assolutamente, Miami è una di quelle squadre che ha picca volontà, quindi può fare un pochino quello che vuole. Bene, adesso andiamo un attimo a vedere chi c'è dietro questi quattro nomi. Sappiamo benissimo che il secondo, terzo giro, quarto giro è proprio la casa dei running back che poi possono avere un grande impatto in NFL e che possono rappresentare delle steal. L'abbiamo visto l'anno scorso, J.K. Dobbins, per dire, che è stato scelto dai Ravens al secondo round, ha fatto poi benissimo nel corso della stagione. Vediamo un attimo chi possono essere questi giocatori e partiamo da quello che è uno di quei giocatori che mi preoccupa di più, poiché è un redshirt sophomore, un'annata, usiamo questa parola magari non propriamente adatta, che però si vede difficilmente tra i running back che normalmente sono più junior e senior. Stiamo parlando del running back di Memphis, Kenneth Gainwell. Fabio, tu lo conosci bene questo ragazzo qui, cosa ci puoi dire di lui? Io ho un po' di paura, se devo essere sincero. È uno di quei talenti che avrei preferito vedere più tempo al college per capire cosa effettivamente possa portare in una squadra NFL. Tu come lo vedi? Cioè, secondo te è un prospetto senza rischi, su cui ti fideresti, o vedi qualche difetto da colmare?
Sì, è un prospetto assolutamente ad altissimo rischio, anche io l'avrei voluto vedere di più al college, un po' perché è stato straordinario vederlo quel poco che l'abbiamo visto, e un po' credo che anche lui volesse farsi vedere di più al college in realtà, perché detto bene è un redshirt sophomore, però in realtà è di fatto un redshirt freshman, perché l'anno da sophomore era questo e ha fatto opt-out, quindi ha giocato un anno solo a Memphis e ha giocato di fatto il suo anno da freshman, perché è arrivato a Memphis e ha giocato le prime quattro partite, poi è stato messo sfruttando la regola che ti consente di ottenere la redshirt nonostante quattro partite giocate, ha preso la redshirt e ha giocato l'anno dopo, cioè il 2019, da redshirt freshman. Allora, come su Etienne si riassume molto bene il suo gioco con le sue dimensioni, 5-11 per 183 libbre, quindi un fisico diciamo umano, cioè, quasi come quello di un ragazzo normale, 5'11, 1,80 m per 80 kg, insomma non è il fisico del running back NFL, e questo è il suo punto di forza principale e la sua debolezza principale. Non è assolutamente un running back che ti può giocare tutti i down, non è un running back che forse può neanche giocare effettivamente come running back in NFL. È straordinario come ricevitore ed è straordinario appunto per la sua capacità di essere imprevedibile, perché parte con le motion, parte magari da vicino al quarterback, poi si allarga, si sposta, non sai se lo fanno correre, se lo fanno correre una traccia, se lo fanno correre un out route magari vicina, davvero non sai mai cosa aspettarti da lui, e questa è stata la sua grandissima forza a Memphis. È stato appunto nel 2019, è stato uno dei migliori freshman della nazione. Addirittura nella gara con Tulane è stato il primo freshman da una cosa come 35 anni, adesso non mi ricordo neanche più, ma mi ricordo che avevo letto questa statistica ai tempi quando aveva fatto questa prestazione, a riuscire a correre per oltre 100 yard e ricevere per oltre 200 yard, quindi capite bene di che tipo di giocatore stiamo parlando. Addirittura all'high school faceva il quarterback, quindi è un atleta tutto tondo. E a Memphis nel 2019 giocava con Antonio Gibson, quindi erano due running back, avete presente Antonio Gibson, adesso gioca a Washington, che tipo di running back è, anche lui molto poliedrico, quindi immaginate com'era difendere su questi due running back, difendere sulla spread offense abbastanza estrema di Memphis con questi giocatori. Il grandissimo rischio è appunto questo, che è un giocatore che viene da una spread offense molto, molto collegiale, che in NFL non ha nessuna squadra la gioca in questo modo, è praticamente di fatto senza running back o comunque con pochissime corse, tantissimi passaggi, e quindi la transizione sarà molto difficile. Però appunto, se una squadra lo prenderà sapendo quali sono i suoi punti forti e i suoi punti deboli, potrebbe anche far molto bene. Come detto, lui voleva probabilmente giocare anche lui di più, quest'anno ha fatto opt-out per il Covid, per motivi, diciamo, lui è stato uno dei più scusabili per questa scelta, perché ha avuto ben 4 decessi in famiglia per il Covid, e quindi quando ha visto la possibilità di fare opt-out ha detto: qua magari io sono geneticamente sono portato a non passarla liscia con questa malattia, ha deciso di non correre rischi, di prepararsi al draft, quindi non l'abbiamo visto quest'anno, un solo anno di college. Secondo me non è prontissimo, però c'è del bel materiale su cui lavorare.
In che round lo vedi bene, secondo te? Potrebbe essere, visto che è un giocatore che ha tanti punti di domanda, pur avendo molto talento, in quale round, secondo te, potrebbe essere l'ideale prendere un giocatore come Gainwell?
Potrebbe anche uscire al terzo, secondo me comunque la sua uscita sarà al massimo al quarto, tra il terzo e il quarto. Appunto, però potrebbe anche essere scelto da una squadra che lo sceglie come wide receiver più che come running back, quindi non è detto che sia proprio per tutti listato come running back vero e proprio, quindi anche questo bisognerà vedere, insomma.
Benissimo, adesso invece a Guido voglio chiedere di un giocatore, di un running back che nella stagione 2019 aveva fatto sfracelli, era stato eletto Big 12 Offensive Player of the Year, unanimous All-American, e adesso invece le sue quotazioni sono precipitate in maniera direi abbastanza fragorosa. Stiamo parlando di Chuba Hubbard da Oklahoma State. Questo è uno di quei casi in cui effettivamente la scelta di aspettare un anno ha fatto molto molto male, Guido.
E proprio mi riferivo a lui io prima.
Esatto.
Sì, 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 beh, Chava sicuramente l'anno scorso era molto più quotato, anche se devo dire che è un ho sempre avuto la sensazione fosse un giocatore determinante per un attacco al college, ma che non avesse, diciamo, i tratti per esserlo altrettanto anche nell'NFL. Ora, detto questo, può sicuramente giocare, è un ragazzo di talento, di sicuro non sarà il running back numero uno per una squadra, perlomeno all'inizio. È uno di quei running back tipici che ha prodotto tantissimo al college, che magari nonostante tutto qualcosa di buono combinerà in NFL, ma di certo non paragonabile alla sua esperienza a Oklahoma State, dove è stato, diciamo, per due o tre anni anche probabilmente il miglior giocatore offensivo che avevano. Poi lo scorso anno secondo me ha influito anche la storia con l'allenatore Mike Gundy, che c'è stato un po' di, diciamo, polemiche per una sua foto, una foto dell'allenatore con una maglia che inneggiava un programma di estrema destra, chiamiamolo così, e proprio nel pieno della Black Lives Matter uno dei giocatori che si arrabbiò moltissimo al punto di mettere in discussione il suo ruolo nella squadra, fu proprio Hubbard dal leader, e quindi non so se anche questo può avere influito psicologicamente nella sua carriera al di sotto degli standard di quello che ci aveva fatto vedere negli anni precedenti.
Benissimo, una risposta perfetta. Emiliano, tu sei diventato l'uomo delle scommesse in questa stagione di podcast verso il draft. Ce ne hai regalate due nelle scorse settimane, una per quanto riguarda i quarterback e una per quanto riguarda gli edge rusher. Adesso siamo tutti curiosi di sapere qual è il nome su cui puntare, il nome nascosto su cui puntare tra i running back.
Urca, che...
questo è difficile, sui running back è difficile.
Che peso enorme che sento sulle spalle. A me dei running back non nominati piace moltissimo, moltissimo Jared Patterson da Buffalo, che è un 5-9 per 195 libbre. Ha giocato 3 anni da starter nella MAC a Buffalo, appunto, e dove è stato molto 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 produttivo, e diciamo che durante tutti gli anni è sempre migliorato, portando sempre più yard e produzione, appunto, sulla squadra. 2018 un anno favoloso, 1800 yard, 19 touchdown, lo stesso anno scorso 19 touchdown, e diciamo che ha un buon fisico, ricorda un po' Michael Carter dal punto di vista fisico. Anche lui è piccolino, 5'9", 195 pound, quindi è un po' lo stesso tipo di fisico di Carter. Lui è buonissimo secondo me nel one cut, cioè fatto e finito per fare il one cut running back, che mette il piede a terra e vede il buco e si infila senza problemi. Può tranquillamente esplodere sul lungo, diciamo che a me piace molto. È a forza, è tutta a forza, e difficilmente va giù il primo contatto. Diciamo che a Buffalo non è stato usato molto nel passing game. Non dà questa grande soluzione sui terzi down, però secondo me può giocare tranquillamente due down senza problemi, e magari anche lui essere usato come change of pace, un po' come un piccolo Michael Carter, diciamo. Anche lui potrebbe rientrare nei giri al terzo giorno, magari quarto, quinto round, dipende sempre un po' come vanno gli altri running back, però a me piace molto lui.
Benissimo, benissimo, è proprio quello che volevo e che volevano gli ascoltatori. Ormai sappi che hai questa croce addosso e quindi tutte le puntate ti toccherà trovare un nome particolare. E a Oleg invece, ma questo ormai è risaputo, tocca la carrellata con i suoi nomi. Chi è che ci siamo dimenticati, Oleg? Chi è che dovrebbero gli ascoltatori andare a scoprire? Vai!
Raschiamo il barile per trovare proprio gli ultimi giocatori dal terzo giorno. Beh, tra i nomi da dire, secondo me è quello di Trace Sermon, il running back da Ohio State. L'ultimo anno ha giocato a Ohio State, però il running back di Oklahoma per 3 anni, poi si è spostato a Ohio State. Lo ricordiamo quest'anno solo per la semifinale contro Clemson, dove ha spaccato la partita in due. Un running back potente, forte, diciamo, un classico giocatore, secondo me, da proprio, usa proprio la sua forza, proprio il punto di forza, proprio la sua forza bruta. Giocatore da quinto, sesto giro anche lui. Poi c'è Killian Hill, il running back da Mississippi State, che lui ha fatto invece opt-out quest'anno, è stato il loro running back titolare, di buoni numeri, anche lui sempre lì, ultimi giri. L'altro è che un giocatore che a me piace abbastanza è Jamar Jefferson, il running back da Oregon State, anche lui è un junior, un 5-10 per 220 libbre, anche lui un giocatore bello, diciamo, fisicamente ben messo. Anche lui, ecco, lui si mette tra questi giocatori, quello che mi intriga di più. Adesso non dico che sarà chissà cosa, no, in NFL, però nelle rotazioni di una squadra, secondo me, potrebbe trovare il suo spazio.
Basta? Questi sono?
Sì, perché a Ragnarok quest'anno siamo corti.
Beh, poi, come l'abbiamo detto più volte all'inizio puntata, quest'anno ci sono quelli forti davanti che abbiamo approfondito in questa puntata. Benissimo, direi che anche la carrellata sui running back è stata fatta in maniera molto approfondita come sempre. Io ringrazio i miei 4 ospiti, grazie mille Emiliano.
Grazie Gabri, ciao a tutti.
Grazie mille Guido.
Grazie a te Gabri, un saluto a tutti.
Grazie mille Fabio.
Grazie a te, ci sentiamo alla prossima.
E grazie mille Oleg.
Ciao Gabri, alla prossima settimana.
Io vi do l'appuntamento tra 7 giorni con una puntata che sarà dedicata a, chi lo sa, vedremo. Da Gabriele Balzerotti è tutto, un sentito ringraziamento e a settimana prossima. Ciao!